Dunque, partiamo da queste notizie sulle vaccinazioni. Sembra che davvero in Toscana si sia pronti a un cambio di passo. Che cosa è cambiato rispetto alle scorse settimane?
Beh, sostanzialmente sono cambiate due cose. Una è che sono state ripianificate le priorità e quindi diciamo, è stata posta molta più attenzione ai soggetti fragili, agli anziani, dove dato di fatto era che comunque la Toscana era rimasta un po' indietro rispetto alle regioni. E poi ovviamente abbiamo avuto a disposizione un numero di vaccini, insomma, un pochino più importante, quindi ecco, poi questi vaccini sono stati comunque somministrati in maniera, diciamo, corretta, nel senso a quelle fasce di età più deboli che erano rimaste penalizzate durante il primo ciclo.
In questo momento è ampio ancora il dibattito alla luce del decreto riaperture sulla opportunità o meno di questo allentamento delle regole. Da una parte vediamo le categorie interessate che chiedono ancora di più, quindi non sembrano contente di queste riaperture. Dall'altra c'è un nutrito gruppo di soprattutto studiosi, medici, anche la vostra categoria dei virologi, che è molto più prudente, per usare un eufemismo, per il suo collega Crisanti, le aperture sono una mossa intempestiva e potrebbero riaprirci ad un rischio forte di risalita di nuovo dei contagi. Lei la pensa così?
Beh, è un po' il gioco delle parti, no? E le categorie commerciali, chiaramente in fortissima, in estrema difficoltà nell'ultimo anno, cercano in qualche maniera di forzare la mano per riavere un po' di ossigeno, per cercare di ripartire e di rifare, diciamo così, di rimettersi in una vita abbastanza tradizionale. E i dati purtroppo ancora non ci mettono nella condizione di poterlo fare con sicurezza, per cui i virologi, le persone coinvolte nella filiera della sanità pubblica chiaramente sono molto caute, e anche io dico la verità, malgrado capisca perfettamente che in qualche maniera in questo momento bisognava ridare un po' fiato anche all'economia, però sono anche cosciente del fatto che secondo me le riaperture come sono state, insomma, pensate in questo momento, secondo me ci riespongono senz'altro ad un rischio contagio abbastanza elevato. Noi a Siena domenica scorsa è stato il primo giorno di apertura anche nel pomeriggio e c'erano le piazze comunque gremite di persone, ma posso anche capire perché comunque dopo un periodo così lungo di restrizione la gente anche voglia anche semplicemente di stare fuori e di stare in compagnia, no? E questo però indubbiamente ci riespone
Ma
poi
il
ad un
discorso
rischio
che
contagio.
sul coprifuoco si è aperto una vera e propria
Sì,
battaglia, ma
esatto.
davvero su quest'ora si può giocare la nostra
Allora,
sicurezza? Oppure è forzato politicamente?
non credo che un'ora cambi sostanzialmente la circolazione del microorganismo, non credo che tornare a casa alle 10 o alle 11 cambi sostanzialmente qualcosa. È chiaro che delle regole vanno messe, perché se non viene messo un orario di chiusura degli esercizi commerciali, si rischia che con la voglia di stare aperti e che c'è in questo periodo magari qualcuno possa rimanere aperto per tutta la notte e a quel punto poi il rischio diventerebbe veramente molto molto rilevante. La cosa che, dico la verità, sulla quale non mi trovo proprio d'accordo è che questo discorso e questo fatto sul coprifuoco e sulle riaperture sia diventato, probabilmente lo è sempre stato, più una questione politica che tecnico-scientifica. Stamani leggevo sui quotidiani che ci sono alcuni partiti a favore di togliere il coprifuoco e altri invece a sfavore di toglierlo. Beh, non ci dovrebbero essere favorevoli e contrari, ma ci dovrebbero essere, secondo me, bisognerebbe analizzare i dati e vedere quelli che sono i rischi, insomma.
E per quello comunque servirebbe tempo, in ogni caso, no? Per
Sì,
valutare dei dati, prima vanno
ma
presi e
però.
esaminati.
Sì, Riccardo, però questo secondo me abbiamo già a disposizione dei dati e delle situazioni, modelli anche abbastanza solidi. Io ripeto sempre porto sempre come esempio il modello della Sardegna e il modello dell'Inghilterra, no? La Sardegna è stata una regione in zona bianca addirittura per un periodo di tempo, dove quindi sostanzialmente le persone potevano fare quello che volevano. La Sardegna consideriamo che è un territorio nemmeno tanto densamente abitato.
Eppure si è ritrovata in rosso.
Nel giro di 3 settimane si è ritrovato in rosso, E quindi se questo lo trasliamo poi in centri o in regioni molto più densamente popolati, il percorso sarà ancora più veloce. Mentre l'Inghilterra, perché tutti prendono come esempio l'Inghilterra, dicono vabbè, però l'Inghilterra ormai ha quasi completamente riaperto, sta gradualmente riaprendo, sì, però l'Inghilterra ha un tasso di vaccinazione intorno al 70%, in Italia sono vaccinate il 19% delle persone, e quindi è completamente diverso.
E forse questo rischio calcolato, secondo lei, non è proprio così calcolato?
Non è proprio così calcolato, è un rischio secondo me che viene calcolato più su base politica che su base epidemiologica, e di questo ho paura, speriamo di no, però che poi ne pagheremo le conseguenze.
Speriamo di no, incrociamo le dita. E preoccupa in queste ore, questi ultimi giorni, ciò che sentiamo della variante variante indiana.
Sì.
In qualche caso, tra l'altro, l'abbiamo trovato anche in Toscana. Cosa sappiamo effettivamente di questa? È solo una preoccupazione del fatto che non sappiamo ancora molte cose, oppure già abbiamo qualche elemento solido per cui essere spaventati?
Allora, della variante indiana di per sé sappiamo poco, perché ormai sono pochi giorni che è comparsa, qualche settimana forse, quindi non è stato ancora, credo che non ci sia nemmeno una sequenza completa del virus, una sequenza genetica intendo completa del virus. Quello che è certo è che il virus dà ancora dimostrazione, come era facilmente presupponibile, che muta rapidamente. Quindi siamo passati dal ceppo Wuhan originale, quello cinese, alla variante inglese, sudafricana, brasiliana, fino ad arrivare a quella indiana. E nel passaggio di queste varianti sicuramente si allontanerà sempre di più geneticamente dal virus originale. Allontanandosi sempre di più da quello originale, chiaramente sarà anche minore la cross-protezione data da una precedente infezione o dalle vaccinazioni. Ma questo è quello che è normale che succeda, mi viene da dire. Questo è un virus molto simile al virus dell'influenza, no? Quindi l'influenza che ha circolato nel 2019, il virus del 2019, esattamente come il SARS-CoV-2, piano piano è mutato e ora abbiamo di virus influenzali quasi completamente diversi da quelli del 2019. E questo avverrà anche per il SARS-CoV-2. Avevamo un ceppo originale del 2019 che piano piano muterà e darà dei nuovi tipi virali.
Abbiamo dato il blocco alle persone che tornano dall'India per questa ragione, però anche in questo caso non ci siamo mossi sulle triangolazioni e tutto è lasciato alla quarantena volontaria. Stiamo facendo un errore di cui potremmo pentirci?
Stiamo facendo tecnicamente un errore, ma non potremo mai contingentare o tenere sotto controllo tutte le varie varianti che nel corso degli anni andranno a palesarsi sul nostro territorio semplicemente bloccando gli ingressi da quel paese. Le misure epidemiologiche sono molto diverse e molto più complesse. In questo momento, secondo me, sì, va bene cercare di controllare quantomeno le persone che vengono dall'India, ma noi bisogna, la cosa fondamentale in questo momento è creare una base immunitaria nella popolazione, quindi bisogna in tutti i modi vaccinare, anche con un ceppo eterologo, anche con i vaccini, con il ceppo Wang, ma bisogna cercare di dare un'immunità di base alla popolazione. Dopodiché poi, se ci saranno delle nuove varianti come quella indiana, brasiliana o sudafricana, i tassi di infezione saranno molto minori, perché la cross reazione comunque sarà relativamente alta, e poi probabilmente le case farmaceutiche nel giro di poco tempo usciranno con dei vaccini contenenti delle nuove varianti. Quindi il fatto di contingentare gli ingressi da quel paese è un po' un fuoco di paglia, perché poi, come dicevi giustamente, tanto le triangolazioni è molto molto difficile tenerle sotto controllo. Faccio un esempio: noi abbiamo dei consulenti che vengono normalmente dall'Austria o dalla Svizzera, ormai vengono, siccome i voli aerei ce ne sono pochissimi, vengono quasi esclusivamente via terra. Venendo via terra, Zurigo o Vienna sono delle città dove gli indiani, i sudafricani e i brasiliani arrivano giornalmente quanti vogliono, quindi è chiaro che quel virus, essendo un virus che si trasmette per via aerea, il percorso per arrivare in una delle nostre città può essere in teoria molto molto rapido. Anche
prima anche cosa, vaccinare anche se con un ceppo così base, e poi vedremo.
Assolutamente, in questo momento la popolazione abbiamo bisogno, io lo ripeto dall'inizio, ormai è diventata anche antipatica questa cosa, abbiamo bisogno di creare questa immunità, io non la chiamo di gregge ma la chiamo di base, di base. No? L'immunità di base, cioè la popolazione deve imparare a conoscere questo microorganismo che ci ha trovato tutti vergini a dicembre del 2019, quindi una roba completamente nuova. Se avesse circolato un'influenza pandemica sarebbe stato già diverso, perché comunque nei confronti del virus dell'influenza noi un'immunità di base l'abbiamo, quindi probabilmente bastava una dose di vaccino e eravamo tutti protetti. Purtroppo per questo microorganismo nessuno aveva niente, era sconosciuto completamente.
Vedremo, grazie professore, buon lavoro e alla prossima.
Buongiorno, grazie.